Ancora insieme, come anticipato poco fa, Radio Articolo 1 prosegue la propria programmazione con lo speciale Io e il lavoro, la mia CGIL, i miei congressi. Con voi in studio di nuovo Martina Toti, regia Ivanna Marrone e Marianna Lorusso. Concludiamo oggi il nostro racconto del sindacato di Corso d'Italia attraverso le interviste ai segretari generali che hanno preceduto al vertice Susanna Camusso. Nelle due edizioni precedenti abbiamo conversato con Antonio Pizzinato, attualmente presidente onorario dell'ANPI Lombardia, e con Sergio Cofferati, ora europarlamentare. Con loro abbiamo avuto modo di ripercorrere gli ultimi 70 anni di storia del lavoro, a partire dalla Resistenza fino a guardare alle sfide del presente e allo slancio per il prossimo futuro. Temi che domineranno il dibattito congressuale il 6, 7 e 8 maggio prossimi, ma che caratterizzeranno anche le giornate del lavoro a Rimini e su radioarticolo1.it dal 2 maggio. In questo spazio diamo voce a Guglielmo Epifani, alla guida della CGIL. Fino a meno di 4 anni fa, fu lui a passare il testimone a Susanna Camusso. Oggi è deputato e presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Con lui abbiamo avviato il nostro colloquio partendo da una domanda di rito: qual è il valore del lavoro oggi?
Il valore del lavoro è un valore fondamentale, non solo perché lo dice la nostra Costituzione, ma perché il lavoro fonda la dignità delle persone, fonda una serie di diritti. Da identità e da dignità, e perché oggi non aver lavoro vuol dire avere meno diritti e aver meno dignità, purtroppo.
E invece qual è il valore del sindacato?
Ho sempre pensato, non solo per la mia scelta di vita, anche per il mio ruolo che ho avuto in tanti anni all'interno della CGIL, che il sindacato rappresenta un'occasione fondamentale per riscattare e proteggere i diritti del mondo del lavoro, e perché innerva la democrazia parlamentare, la democrazia moderna ha bisogno di forze di rappresentanza sociale, rappresentative, di natura confederale, e quindi il sindacato italiano, in tutte le sue articolazioni identitarie, sta dentro questo solco ed è un bene per il Paese.
Dicevi scelte di vita, ora hai scelto di essere un parlamentare, quindi un politico. Che differenza c'è secondo te tra fare sindacato e fare politica?
Ma fare sindacato vuol dire rispondere immediatamente ai problemi che ti pongono i lavoratori, vuol dire rappresentare qui e subito le condizioni di lavoro e incorporarle in un progetto di trasformazione della società. Fare politica vuol dire rispondere a 360 gradi alla condizione della cittadinanza e quindi occuparsi di tutti i temi che riguardano la condizione dei cittadini italiani, dei cittadini europei.
Veniamo ora alla tua storia. Una parte, no, l'abbiamo già toccata in queste prime domande, ma prima di diventare parlamentare e di ricoprire l'incarico attuale di presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera, tu sei stato per l'appunto alla guida del sindacato fino al 2010. I nostri ascoltatori più fedeli ricorderanno che sotto il tuo mandato è esordito anche la nostra radio. Ripercorriamo però i tuoi inizi. Eri un ricercatore che, ti cito, si è innamorato del sindacato e a 27 anni ha deciso di farne parte. Dove affonda le radici questo tuo amore?
Ma diciamo, gli anni in cui io mi sono formato erano quelli che seguivano la grande rivoluzione del 68-69, quindi l'impegno sociale, l'impegno verso i più umili, verso coloro che avevano bisogno. È stata una scelta di vita che ho sempre cercato di mantenere, e per cui per me è stato agevole, proprio in quel clima culturale, politico e civile dell'Italia di allora, scegliere di impegnarmi in prima persona nel sindacato, lasciando pure l'attività di ricerca all'università e una possibile carriera sindacale.
Sicuramente un'altra passione, la tua, è quella legata all'editoria e alla comunicazione. Hai iniziato all'ESI, la casa editrice del sindacato, in seguito hai guidato i poligrafici della CGIL, un'attenzione che è rimasta fino all'ultimo mandato, durante il quale hai scelto proprio la via dell'innovazione attraverso i nuovi strumenti messi a disposizione del web. In tutti questi anni ti sei fatto un'idea del perché nei mezzi cosiddetti mainstream, quelli tradizionali, si parla troppo poco e troppo male del lavoro visto dalla parte dei lavoratori?
Ma diciamo che nella mia attività davvero ho cominciato proprio a occuparmi dei problemi dell'informazione, prima dell'informazione scritta, poi dell'informazione audiovisiva e di tutto quello che ne era connesso, penso al mercato della pubblicità, al o ai diritti dei consumatori, ai diritti degli utenti, ai diritti dei cittadini di essere informati correttamente. Ho aiutato a fare leggi importanti, penso alla legge sull'editoria, alla legge sull'emittenza, affrontare le trasformazioni tecnologiche che il settore ha vissuto negli anni 70 e negli anni 80. Se oggi in Italia abbiamo potuto avere una trasformazione tecnologica di quella portata, è stato anche grazie al lavoro che il sindacato ha fatto in tutti quegli anni. Per un sindacato, come per una qualsiasi altra associazione, l'informazione è molto, è tutto. Intanto l'informazione che si deve ai propri iscritti, ai propri lavoratori, l'informazione che si deve nel resto del paese. Ed è purtroppo vero quello che tu dici, cioè che in realtà l'immagine del sindacato non sempre è stata trasformata correttamente negli organi di informazione. Troppe volte si è sottovalutato questo ruolo, troppe volte si è andati più alla ricerca di un'idea del sindacato che si opponeva piuttosto che quella di un sindacato che si misurava con difficoltà con i processi di trasformazione sociale e produttiva che un paese come l'Italia ha attraversato. Pesano tante cose, sicuramente anche la natura della proprietà dei grandi mezzi di informazione, oppure se vuoi anche il fatto che era facile prendersela col sindacato quando le responsabilità magari erano altrove, penso anche a responsabilità del mondo dell'impresa. Si sono sempre enfatizzati i limiti e i ritardi del sindacato, non si sono mai enfatizzati con la stessa forza e con la stessa severità e onestà di giudizio i limiti dell'imprenditoria italiana.
Questo ragionamento ci porta un po' a esplorare nuove frontiere. Ne suggeriresti qualcuna per la comunicazione sindacale oggi?
Beh, direi tutto il mondo del social media. Oggi è impossibile fare informazione se non essendo non solo presenti nei social media, ma anche essendo attori intelligenti di questa trasformazione dei linguaggi, dei sistemi di comunicazione che le nuove strade digitali oggi consentono. Io penso che il sindacato già da tempo abbia cominciato ad avere consapevolezza di questa trasformazione e penso che debba continuare con una maggiore determinazione in questa strada.
E noi intanto torniamo agli anni 70, perché dall'ESI tu passi a coordinare le politiche contrattuali delle categorie nell'ufficio sindacale CGL. Riesci a costruire per noi un parallelo tra la situazione con cui ti confrontasti all'epoca e quella di oggi, dove di contratti se ne rinnovano pochissimi e la riduzione delle forme contrattuali è ancora parecchio lontana? Questo lo dico senza voler offendere il Presidente del Consiglio Matteo Renzi.
Ma diciamo che noi abbiamo sempre considerato il contratto, la contrattazione come uno dei diritti fondamentali dei lavoratori. In realtà è un diritto che non è mai stato riconosciuto come qualcosa che andasse fatto senza problemi. È sempre stata una lotta per affermare questo diritto. Basta pensare agli anni 50 e 60, alla riscossa operaia, alla nascita delle grandi filiere contrattuali nazionali di categoria, per arrivare infine alla contrattazione aziendale, alla contrattazione territoriale, alla contrattazione sociale, alla contrattazione territoriale. È sempre stata una battaglia dura, perché non è vero che il riconoscimento di questo diritto non sia stato qualcosa che si sia dovuto ogni volta conquistare e anche riconquistare. E naturalmente la prima differenza tra gli anni 70 e oggi è che negli anni 70, anche grazie all'impetuoso sviluppo del sistema produttivo italiano, furono anni di grandi conquiste contrattuali e sindacali, e oggi dobbiamo in buona misura ricostruire questo tessuto di contrattazione e anche recuperare rapporti di forza che nelle trasformazioni tecnologiche indubbiamente si sono persi.
E allora restiamo proprio in tema di contrattazione. Che giudizio dai del testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da CGL, CISL, UIL e Confindustria, ma contestato dalla FIOM di Maurizio Landini?
Ma io ne do un giudizio positivo, perché conosco bene anche le obiezioni che fa la FIOM a quel testo, però mi permetto di dire che aver conquistato un accordo è soprattutto merito e viene incontro a una richiesta storica della CGL, e cioè che prima di poter contrattare bisogna avere certezza di rappresentanza, soggetti di rappresentanza e criteri trasparenti di misurazione della rappresentatività. E da questi due aspetti l'accordo è un passo in avanti gigantesco. Poi ci possono essere problemi, ci possono essere incongruenze, ma il valore storico di aver trovato per natura pattizia un riconoscimento e un fondamento a questa questione del chi si rappresenta e perché si rappresenta, io credo che sia indiscutibile.
In questo congresso CGIL altro tema predominante oltre a quello della rappresentanza è stato sicuramente quello delle pensioni. Durante il tuo mandato in CGIL e la tua vita nel sindacato sei sempre stato contrario a soluzioni che affrontassero questo nodo con la calcolatrice alla mano. Ci sono speranze che questo tuo auspicio venga in qualche modo raccolto dall'attuale governo e soprattutto si possono correggere, come chiedono i lavoratori, gli iscritti CGIL, le storture della Fornero?
Ma noi, io ricordo insomma che la storia di questi ultimi 25 anni è stata anche la storia in cui si è cercato di rendere più equo e sostenibile il sistema previdenziale italiano. Oggi si guarda con, anche con qualche fondamento alla questione del rapporto generazionale, ma io non posso dimenticarmi che fino all'accordo dei primi anni 90 si poteva andare in pensione con 15 anni di lavoro, 6 mesi e un giorno. Oppure che c'erano talmente tante anomalie e privilegi di questo di quel settore che ovviamente nel tempo siamo riusciti a superare, quindi abbiamo fatto passi di gigante e lo si è fatto quasi sempre per iniziative con l'accordo sindacale. Oggi di fronte alla legge Fornero quello che mi viene da dire è che c'è troppa rigidità nel percorso di uscita dal lavoro. Quello che imputo cioè alla riforma non è quello di aver innalzato l'età di pensionamento, che è un problema fisiologico, perché se aumenta l'età media di vita è chiaro che c'è un equilibrio che devi ricostruire, ma di aver pensato che per tutti andare in pensione a 67 anni fosse la strada obbligata. Invece bisognava e bisogna lasciare una flessibilità di uscita, una forchetta entro cui il lavoratore può decidere se uscire prima con una pensione più bassa o uscire dopo, perché in questo modo si viene incontro non solo alle differenze che ci sono tra i lavori, le carriere delle persone e anche le esigenze delle persone, ma anche si viene incontro a quello che è un problema delle imprese, perché per un edile salire su una impalcatura già a 60 anni, figurarsi a 65-67 è un'impresa impossibile, e per chi lavora dietro una scrivania si può continuare a stare a lavoro fino a un'età più avanzata. Non aver colto queste differenze, aver fatto solo un ragionamento contabile che solo la rigidità della norma ti poteva assicurare è stato un limite da cui adesso non si sa come uscire, ma che si voglia uscire lo dimostrano tutto, che quando ci sono le crisi aziendali si è costretto ad avere periodi di cassa integrazione di anni e anni, oppure adesso che si pensa alla staffetta generazionale da parte del nuovo governo nel settore pubblico, dicendo implicitamente che si può andare in pensione anche un po' prima, ma se lo fai per un lavoratore pubblico non puoi pensare che non puoi non fare la stessa cosa anche per molte attività del settore privato che non hanno possibilità di arrivare a quell'età di pensionamento così avanzata.
Si dice riforma Fornero, si legge anche esodati. Ci sono possibilità che al dramma degli esodati si trovi una risposta di tutti gli esodati?
Intanto diciamo che una parte di risposta, per fortuna, grazie all'iniziativa del sindacato, ma anche grazie all'iniziativa parlamentare, legislativa del Partito Democratico, si sono potute risolvere. Adesso bisogna fare il passo definitivo. Ma perché ritorno all'idea della flessibilità dell'uscita dal lavoro? Perché con l'idea della flessibilità risolviamo meglio il problema degli esodati, per quegli esodati che ancora stanno purtroppo in una condizione in cui non hanno né lavoro e quindi nessuna retribuzione né pensione.
Altro tema congressuale però in realtà è il tema di questi anni di crisi economica, è come rilanciare l'industria italiana. Tu sei a capo della Commissione Attività Produttive della Camera e quindi non potevi, diciamo, essere interlocutore migliore a cui porre questa domanda. Per la CGIL occorre rilanciare l'intervento pubblico in economia in un'ottica di lungo periodo, quindi serve una strategia di sistema nuova e diversa. Se l'esecutivo dovesse indugiare su questo fronte, si può sperare in un ruolo attivo del Parlamento?
Ma il Parlamento naturalmente cerca di fare tutto quello che può, io stesso in questa commissione, attraverso le audizioni, attraverso forme di pressione nei confronti dell'impresa, nei confronti del governo, abbiamo cercato di mettere un argine a un processo di crisi davvero profondo ed esteso. Quello che manca in Italia, ancora prima dell'intervento pubblico, è un'idea di sistema di paese. Ormai tutti ti spiegano, anche dove il liberismo ha attecchito prima, penso alla situazione inglese, alla situazione degli Stati Uniti d'America, che non ci può essere sviluppo senza industria di qualità, senza industria manifatturiera, perché poi la ricerca è collegata all'industria manifatturiera, perché l'export è legato all'industria manifatturiera, perché pur essendo il valore che l'industria manifatturiera che dà al prodotto interno lordo italiano non enorme, però se la vedi nei suoi termini allargati diventa il primo fattore di crescita e di sviluppo. Quindi quello che noi abbiamo bisogno è riavere un'idea di che cosa l'Italia debba fare per difendere ed estendere la sua presenza nei settori manifatturieri, sia quelli vecchi sia quelli nuovi, e nel campo dei servizi. Quindi l'intervento pubblico è essenziale, ma ancor prima dell'intervento pubblico una cultura politica che dica, con le caratteristiche che ha il nostro paese, il nostro sistema produttivo, quali sono i punti fondamentali su cui sviluppare le eccellenze e il primato italiano. Di questo c'è assolutamente bisogno, per questo bisogna evitare che si disperdano tanti patrimoni e invece si creino le condizioni per creare un'industria di maggiore qualità, anche perché la crisi ha dimostrato che dove l'industria è stata di innovarsi, di fare investimenti ogni 6-7 anni, non ogni 15, quando si è creduto nel prodotto, quando si è fatto ricerca, quando si è incorporata tecnologia e si è fatto sistema attorno a questa, queste filiere stanno resistendo alla crisi. Noi, malgrado tutto, resistiamo come secondo paese esportatore di industria manifatturiera di tutta Europa, le nostre quote nel commercio mondiale stanno tenendo esattamente per questo tipo di scelta fatta da tante filiere italiane, ma non da tutte. E soprattutto abbiamo perso troppo tempo in alcuni settori strategici in cui non ci siamo più come eravamo un tempo.
Epifani, abbiamo aperto di rito, chiudiamo di rito, no? Tra pochi giorni la CGIL chiuderà il suo 17° congresso. Ti chiederei quindi di salutarci con un augurio ai delegati che si ritroveranno a Rimini e a quella che fino a meno di 4 anni fa è stata la tua organizzazione.
Ma sì, intanto io naturalmente sarò presente all'apertura dei lavori, alla relazione di Susanna al 17° congresso della CGIL, anche perché non posso non ricordare adesso che l'ultimo congresso fu per me il mio ultimo atto politicamente più significativo della mia esperienza in CGIL e alla guida della CGIL, quindi un po' ritornare dove ho, diciamo, cercato di lasciare un'impronta di tutto quello che avevo fatto per il mondo del lavoro e per la CGIL.
Noi ti ringraziamo intanto per essere stato ai nostri microfoni oggi. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
Avremo modo allora di ritrovare Guglielmo Epifani nei giorni del 17° congresso CGIL. Con la sua voce e con la sua esperienza concludiamo intanto la nostra serie dello speciale Io e il Lavoro. Ritrovate le interviste ai segretari generali che hanno preceduto Susanna Camusso ai vertici di Corso d'Italia nei nostri podcast. Ricordo, oltre a quello di Guglielmo Epifani, anche gli interventi di Sergio Cofferati e Antonio Pizzinato. Da Martina Toti in studio, da Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia è tutto. Buon proseguimento su www.radioarticolo1.it.